Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ehi tu, ma che diavolo succede?
A che soldà? Mi ha sbarrato la strada.
Il generale cittadini ambiguo, me l'aspettavo.
Siamo uomini decisi a raggiungere Roma, costi quel che costi. E lei, giovanotto, si sta prendendo una responsabilità che...
Guardi, caro signore...
Sono colonnello.
E io sono un capitano di sua maestà, e non un giovanotto. Comunque, tutte le strade di accesso a Roma sono bloccate. 15.000 uomini, signor colonnello.
E il suo governo crede di riuscire a fermare la nostra marcia vittoriosa?
Se al terzo squillo di tromba quella curva non sarà sgombra, farò aprire il fuoco.
Lei se ne pentirà amaramente.
Tromba!
Dare ordine al mio reparto. Marcia indietro! Aprono il fuoco!
Forza ragazzi, scappa!
Capitano.
Saranno da queste parti, ho sentito una tromba.
Eccoli là, sono i nostri. Camerati!
Fuoco!
Non sparate, morendo!
Via! Ecco!
Ma che stai facendo? Avete appena ascoltato una scena del film di Dino Risi, La marcia su Roma, del 1962, che racconta appunto la marcia su Roma dal punto di vista di due personaggi stereotipici, interpretati dalla premiata ditta Gassman Tognazzi. Due persone ignoranti e facili al plagio, che intraprendono questa sorta di avventura per arrivare a Roma senza capire esattamente cosa stiano facendo. Dino Risi ridicolizza il fascismo, se ne prende gioco raccontandoci sotto traccia che la maggior parte degli aderenti al partito fascista, perlomeno all'inizio, era superficiale, analfabeta e facilmente influenzabile. È stato davvero così? La marcia su Roma ha molti coprotagonisti. Mussolini, i gerarchi Balbo e Farinacci, il re, Facta e Salandra e un unico vincitore, il fascismo. In questa puntata di Vallun, il programma di storia di e con Radio Città Fujiko, Lara, Frey, Alessia, Debs e Olga, che vi sta parlando, vi raccontiamo, 100 anni dopo, cos'è stata la Marcia su Roma, un evento che ha cambiato le sorti della storia d'Italia e d'Europa. E nel mese in cui il governo più a destra dell'Italia democratica si avvicina al potere, incontreremo assonanze, divergenze, punti comuni o di enorme distacco tra quella storia e l'oggi, nella convinzione che quel tipo di fascismo è di certo morto, ma che non è morta, anzi, sta benissimo, la mentalità fascista di molti e molte a distanza di un secolo. È dal 1921 e non dal 22 che comincia la storia che raccontiamo oggi. Una storia fatta di violenze, soprusi, vigliaccheria mascherata da virilità. Del 21 bisogna ricordare due mesi, gennaio con la costituzione del Partito Comunista d'Italia e novembre con la fondazione del Partito Nazionale Fascista, che conta, in quel novembre del 21, più di 250.000 iscritti. In mezzo ci sono state le elezioni, quelle del 15 maggio, in cui i fascisti sono ufficialmente entrati in Parlamento con 35 deputati e un governo Bonomi a trazione liberale con una maggioranza risicata. I fascisti comunque si guardano bene dall'appoggiare l'esecutivo, non vogliono farsi parlamentizzare, come aveva sperato il vecchio Giolitti in tutto questo anno. 35 deputati sono comunque pochi per avere una libertà di manovra. Meglio dunque tenere il gioco tra due tavoli, quello delle camicie nere e quella del doppio petto, tra manganello e poltrona. E poi, i socialisti e i comunisti sono ancora troppo forti. Quell'estate del 21 c'era da aspettarselo, è stata rovente. Il nero si espande a macchia d'olio e ormai ha travalicato i confini dell'Emilia-Romagna. A Trieste viene incendiata la Camera del Lavoro, una delle tante. A Milano la sede dell'Avanti e centinaia di militanti socialisti e comunisti sono bastonati, uccisi e spaventati. Tutte aggressioni dove la forza pubblica non interviene. Neanche prova a contrastare questi baldi giovani tranne a Sarzana, in Liguria, dove lo scontro tra fascisti e carabinieri lascia sul terreno 18 morti. È la borghesia agraria industriale che arma gli squadristi. Fanno meno paura dei comunisti e il loro capo, Benito Mussolini, sembra tutto sommato una persona affidabile. I fascisti dunque entrano nell'anno della presa del potere se non da vincitori di certo da protagonisti della scena pubblica. Ma il 22 comincia con un nuovo governo, quello di Luigi Fatta, liberale giolittiano, che i fascisti in Parlamento appoggiano, mentre i fascisti per strada, ancora una volta, assaltano i medi e grandi centri urbani. Bologna, Ancona, Ravenna, Novara sono occupate per giorni. Non stupisce che a luglio la Federterra dichiari un'emorragia di iscritti. Si passa da 1 milione a 200.000. E molti antifascisti, i fuoriusciti li chiamerà qualche anno più tardi Mussolini, cominciano a prendere la via dell'esilio. Alcuni rientreranno in Italia solo dopo 20 anni. Sono pochi dietro fronte degli squadristi. In nessun modo, come l'anno precedente, fermati dalla forza pubblica. Il culmine è la cosiddetta colonna di fuoco, capeggiata dal ferrarese Italo Balbo, fermata nell'agosto del 22 solo dalle barricate dell'oltretorrente Parmense, di quegli arditi del popolo di Guido Picelli, che la faranno vedere davvero brutta ai fascisti. Anni dopo, tra leggenda e realtà, in un muro della città si leggerà: «Balbo, hai passato l'Atlantico, ma non hai passato Parma», in dialetto parmense.
Due settimane or sono il fascismo non godeva del maggiore favore presso l'opinione pubblica. Le sue spedizioni e i sistemi di svolgerle e di condurle a termine apparivano esorbitanti di fronte alla diminuita pervicacia e alla più fiacca resistenza degli avversari. Oggi l'Italia è assai più propensa ai fascisti. Dissimularlo non giova. Lo sciopero generale è stato lo specchio in cui la nazione ha visto riflessa di nuovo la faccia bolscevica degli anni tristissimi dopo la vittoria. Realtà, Corriere della Sera, 6 agosto 1922.
Si capirà lo sconforto dei vittoriosi squadristi quando il 6 agosto, dalle pagine del Popolo d'Italia, Mussolini inviterà tutti, anzi ordinerà a tutti, di smobilitare. Un rappel all'ordre che sta di presa in giro. Mussolini non intende rischiare uno scontro aperto con lo Stato perché nel frattempo i poteri sono passati dai questori all'esercito e sa benissimo che i socialisti sono fuori gioco. Ora da sconfiggere c'è solo il Parlamento.
C'è un piano militare del fascismo, ideato con perizia da generali ufficiali che dirigono le squadre d'azione. A questo punto c'è una sosta, ma una sosta di pochi giorni, se non di poche ore. L'esercito fascista si prepara all'ultima ripresa, a conquistare la capitale, La capitale è la meta. Avanti, edizione di Roma, 6 agosto 1922.
La direzione centrale del Partito Fascista, riunito a Milano il 14 agosto, diverge su molti punti, ma su uno è d'accordo. Bisogna ottenere il potere al più presto, e comunque non oltre l'autunno. Un ordine del giorno firmato Farinacci, Rocca, Baroncini chiarisce che l'insurrezione sarebbe scattata solo in caso di rifiuto del governo di sciogliere le Camere. Intanto si sarebbero riformate e integrate le milizie per preparare su scala nazionale il movimento insurrezionale. Il 24 ottobre nel Consiglio Nazionale di Napoli vengono fissati i tempi e i modi dell'insurrezione, anche se Mussolini continua ad attribuire alla mobilitazione squadristica un ruolo sussidiario, volto semmai a facilitare il rapido sblocco della crisi. Quello stesso giorno a Napoli il futuro duce getta la maschera e chiede per sé la presidenza del Consiglio. La sera, all'Hotel Vesuvio, si sciolgono le riserve.
Camerati, dopo attente meditazioni, sono giunto alla conclusione che l'azione deve aver luogo sabato 28. Secondo quanto abbiamo stabilito in precedenza, le gerarchie politiche del partito, nella mezzanotte tra il 26 e il 27, cederanno i loro poteri ad un quadrumvirato, composto dal segretario del partito Bianchi e dai tre comandanti militari, Balbo, De Bono e De Vecchi. Obiettivo principale del movimento, la creazione di un governo che abbia almeno sei ministri fascisti nei dicasteri più importanti. Balbo, vuoi illustrare il piano ai camerati che ancora non lo conoscono?
Il piano operativo si articola in cinque punti. Primo, mobilitazione delle camicie nere e occupazione dei pubblici uffici nelle principali città d'Italia. Secondo, concentrazione delle camicie nere a Santa Marinella, Tivoli e Monterotondo. Le squadre di riserva verranno concentrate a Perugia e sul Volturno. Terzo, sarà lanciato un ultimatum al governo Facta perché ceda i suoi poteri. Quarto, sarà effettuata l'entrata in Roma e la conquista anche con le armi dei ministeri. Quinto, in caso di sconfitta, è prevista la creazione di un governo provvisorio in una zona dell'Italia centrale, con la ripresa dell'azione fino alla conquista di Roma.
Il 26 ottobre comincia ufficialmente la marcia su Roma. Dal quartier generale di Perugia, i quadrumviri Balbo, De Bono, De Vecchi e Bianchi si mettono alla testa delle colonne che marciano verso Roma. Mussolini intanto risale verso Milano, pronto a darsi alla fuga in caso di disfatta. Il governo, deciso a difendere Roma, prepara lo stato d'assedio. Tutto è nelle mani del re. Lo firmerà? Il 26 ottobre alle ore 12, un telegramma di Luigi Facta a Vittorio Emanuele II recita:
informazioni improvvisamente giunte indicano possibilità qualche tentativo fascista. Governo provvederà energicamente. Mussolini fecemi sapere ieri che sarebbe disposto a entrare in ministero anche con qualche rinunzia a portafogli chiesti, purché ministero fosse presieduto da me. Per non tagliare via rispose il suo incaricato che questa era cosa da esaminarsi insieme. Telegramma di Luigi Facta a Vittorio Emanuele III, 26 ottobre 1922, ore 12.
Dal punto di vista militare, il grande dispiegamento di forze fasciste è irrisorio. Si calcola che convergono su Roma tra 15.000 e 17.000 uomini, con armamenti un po' improvvisati, fucili, moschetti, pugnali, pistole e moltissime bandiere e gagliardetti. I 12.000 militari della guarnigione romana non avrebbero fatto molta fatica a sbarrare l'ingresso della capitale. Il re, comunque, non firma lo stato d'assedio. E il 28 ottobre all'alba cominciano a sfilare squadre di fascisti in camicia nera, il tutto senza sparare un colpo. Il 29 ottobre il re chiama Mussolini per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Non è stata un'insurrezione, ma una consegna del potere da parte dello Stato a Mussolini. Comincia il 30 ottobre, l'anno primo dell'era fascista.
Thank you.
sulle note della Original Dixieland Jazz Band, band italo-americana di New Orleans, vi diamo appuntamento a domenica prossima alle 11 per la seconda puntata di questo speciale sui 100 anni della Marcia su Roma, che potete riascoltare come sempre il lunedì in podcast sul nostro sito www.radiovallun.info. Mentre stiamo registrando questa puntata, in TV scorrono le immagini del nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa, anzi Ignazio Benito Maria La Russa, responsabile del 1972 del Fronte della Gioventù e deputato del Movimento Sociale Italiano. Come abbiamo detto a inizio puntata, non torneranno quei fascisti originali, possiamo dire, di 100 anni fa, ma ce ne sono altri, in doppio petto, smartphone, e che siedono purtroppo in Parlamento, e che noi, antifascisti e antifasciste, continueremo a combattere con tutti i mezzi possibili. Buona domenica da Olga e dalla redazione di Vallun.